La storia in podcast di Focus.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wieder sehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Oggetto del presente podcast è Alfred Rosenberg, il teorico del male del nazismo, l'ideologo nero. Quando si parla di ideologo del nazionalsocialismo, la mente corre subito, immediatamente per associazione, ad Alfred Rosenberg, ideologo di questa nera, funesta, tetra religione malvagia e maligna, estremamente criminogenetica, terrifica, produttiva di milioni di morti come mai nella storia plurimillenaria dell'essere umano si era verificato. Per la verità la figura di Rosenberg è un po' sopravvalutata, sovrastimata, perché come detto altre volte in occasione di altri podcast, il nazismo non ebbe mai una vera ideologia, ma soltanto una congerie raffazzonata di idee, di congetture, di particolari deliri che naturalmente confluivano nel fine ultimo della sottomissione degli altri popoli, della soggiogazione delle altre razze, addirittura tendeva il nazismo allo sterminio, come poi fece al genocidio. Quindi non ebbe mai una vera e propria ideologia, soltanto violenza cieca, orrore, terrore, morte, distruzione. Tuttavia, se ci fu uno dei gerarchi che tentò di elaborare un costrutto teoretico a supporto del nazionalsocialismo, fu Alfred Rosenberg, che produsse indubbiamente delle pseudo idee a supporto di questa maligna e malvagia religione. Ciò nonostante fu estremamente avversato anche all'interno del partito stesso. L'unico che ne ebbe una considerazione positiva fu il Führer, anche perché Hitler aveva bisogno di qualcuno che sorreggesse, erigesse, edificasse una trabeazione pseudo-ideologica del suo credo politico, e quindi Rosenberg faceva al caso suo. Addirittura si riteneva, ma in parte anche alcuni storici ritengono a tutt'oggi, che il libro più famoso, Il mito del XX secolo di Alfred Rosenberg, per importanza nell'ambito del nazionalsocialismo, sia secondo soltanto al Mein Kampf, il cosiddetto testo sacro del nazismo. Quindi le sue idee, i feroci postulati contenuti in questo libro, ma anche in altri che poi vedremo, fungono da copertura ideologica ai paradigmi del terrore posto in essere dal nazismo.
Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus.
Quindi Rosenberg spese l'intera esistenza nell'affermazione della supremazia della razza germanica, nella propagazione delle sue farneticanti idee di sopraffazione e di supremazia, sempre in tutto il corso della sua attività di scrittore, ma anche di politico, esaltò il mito antico di una razza superiore, la razza ariana, pura, da cui sarebbe discesa la razza germanica e alla quale doveva fare riferimento, anelare di nuovo per tornare ai fasti, alla mitica e leggendaria grandezza di un tempo. Quindi purezza razziale, purezza fisica, purezza ideologica. Per questo tutta la produzione di Rosenberg è finalizzata, teleologicamente orientata, ad affermare questa supremazia, questo dominio. È il più accanito dal punto di vista dottrinario fautore della razza pura e superiore, del Reich millenario, della umanità divisa in classi e quindi dell'esistenza di Untermenschen, di esseri inferiori che soprattutto vivevano nell'Europa orientale e quindi la necessità del Lebensraum, lo spazio vitale. Postula, concepisce e in parte riesce a realizzare anche una deportazione enorme, massiccia, colossale di giovani dalle zone dei territori occupati dall'esercito, dalle milizie sinistre con la svastica. In qualche modo riesce anche ad avere degli incarichi importanti. Nel 1934 è nominato delegato addetto alla supervisione dell'intero programma di addestramento e istruzione del Partito Nazionalsocialista. Fonda la scuola superiore del regime, che dovrà diventare l'università centrale del nazionalsocialismo, ed addirittura all'approssimarsi dell'operazione Barbarossa del 22 giugno 1941 viene nominato commissario del Reich per i territori occupati nell'Europa orientale. Tuttavia, se Rosenberg ebbe questi titoli importanti e diciamo anche roboanti, con un certo effetto suggestivo, non esercitò mai appieno l'autorità che derivava da queste cariche. In primis perché era distratto dalle questioni pseudofilosofiche, ideologiche, non era un uomo pragmatico, atto all'azione. In secundis perché mal riusciva ad esercitare questa attività e veniva sistematicamente soppiantato, sostituito da altre figure che magari erano di minore spessore intellettuale rispetto a lui, ma che poggiavano la loro autorità sull'investitura diretta di personaggi di levatura superiore nel livello del Gotha nazista, come per esempio Himmler. Quello che è importante è evidenziare, ricordare il nome di quello che per Rosenberg era il capolavoro, Der Mythus des Jahrhunderts, il mito del XX secolo. Quindi il mito di che cosa? Il mito della razza, il mito della razza pura, il ritorno alla purezza primigenia della razza ariana, quindi intriso di farneticazioni ideologiche e biologiche. Questo testo avrà conseguenze devastanti, diffusissime in tutto il Terzo Reich, sarà la piattaforma ideologica o pseudotale di tutte le nefandezze commesse dalle schiere degli uomini con la svastica, un po' una sorta di Malleus Maleficarum per la lotta alla stregoneria. Der Mythus, il mito della razza.
Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir.
Dal punto di vista delle note esistenziali di stretta anagrafica, Rosenberg nacque nel 1893 a Reval in Estonia. Quindi come Hitler, è singolare anche questo, non era tedesco. Eppure lo divenne fino al parossismo, come anche Hitler. Negli anni della Grande Guerra sposò una giovane di nome Hilda, che però fu stroncata molto presto dalla tubercolosi. Girovagò molto nei vari stati europei, fu sedotto dal pensiero di Nietzsche, alla fine approdò in Germania e fu fagocitato anche lui da quella forza ammaliatrice perversa del profeta, del nero profeta con la svastica. Nel 1920 pubblicò anche un'altra opera, diciamo un po' meno conosciuta, Der Spur der Juden im Wandel Zeiten, il cammino degli ebrei attraverso i secoli. Intrise di antisemitismo bieco, viscerale, sordo. E poi un'altra ancora, Immoral in Talmud, l'immoralità nel Talmud, il testo sacro degli ebrei. Le peggiori nefandezze vengono prodotte dal libro pubblicato nel 1930, Il mito del XX secolo. È interessante leggere la prefazione di questo testo malefico, il quale esordisce dicendo: un nuovo quadro, ricco e colorito della storia del mondo e dell'umanità, si profilerà ai nostri occhi con la semplice constatazione del fatto che il contrasto tra le razze, tra sangue e sangue, rappresenta la chiave di tutto, di là dalla quale è vano cercare e indagare. Tale constatazione però comporta a sua volta il riconoscimento del fatto che la lotta del sangue e la mistica della vita non sono due cose differenti, ma i due aspetti diversi di un'unica realtà. La storia delle razze è perciò storia naturale, mistica e spirituale al tempo stesso. La storia della religione del sangue invece spiega l'ascesa e il declino dei popoli, dei loro eroi, pensatori e dei loro inventori e artisti. Sempre a livello di anagrafica, Rosenberg è uno dei primi iscritti al Partito dei Lavoratori Tedeschi, Partito Nazionalsocialista. Quindi c'è subito questa intesa con Hitler, il quale ha bisogno di una persona come lui, di una persona che comunque pensi, al di là che le sue idee siano confuse, al di là che il suo credo sia obnubilato da alcune pseudo ideologie, quindi ha bisogno di qualcuno che lo sorregga nella sua lotta spietata contro gli ebrei, l'antisemitismo, la sottomissione e la distruzione degli Untermenschen, degli esseri subumani dell'est. Nella sua attività Rosenberg, abbiamo detto, fu anche avversato, molto avversato a livello stesso di altri gerarchi, tant'è vero che fu avversato anche da Goering, da Himmler, quindi fu esautorato spesso. Il diabolico Goebbels quasi lo derideva, tant'è vero che definì il Ministero dei Territori Occupati, ultima carica di cui fu investito Rosenberg, come il Chaos Ministerium, visto che funzionava male, visto che non c'era una parvenza di ordine, c'era il, come sottolineava la causticità di Goebbels, c'era il caos più totale. Quindi dal punto di vista dell'attività politica fu molto modesto e, sottolineo il ricordo, non voleva farla, non ne aveva interesse, la sua attività era quella di creare una ideologia. Non vi riuscì, nel senso che anche i suoi frutti pseudo-ideologici sono molto modesti, nonostante il mito del XX secolo abbia avuto un grosso successo negli anni del nazismo. Poi lentamente Himmler e Goebbels cominceranno a desautorarlo, a metterlo sempre di più in cattiva luce. Alla fine, dal 1943 in poi, cade in disgrazia e Rosenberg non viene più nemmeno ricevuto da Hitler. È un brutto colpo per l'ideologo, ma continua nella sua azione, continua nella sua opera perversa di proselitismo malvagio.
Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund.
Qual è il suo profilo criminologico? Di un individuo cinico, di un individuo amorale, spietato, di un individuo che sostiene con le sue idee il delirante e terrifico sterminio posto in essere dal nazionalsocialismo, e anche lui privo di qualsiasi morale, e anche lui nella sua azione esclusivamente finalizzato alla soppressione degli ebrei e delle altre minoranze, quindi un individuo che persegue i propri fini, non nel senso, diciamo, strettamente personale, ma nel senso della ideologia che pervade la mente dell'uomo, e quindi tutto ciò che lui compie lo fa senza alcun rimorso, senza alcuna inibizione, senza alcuna remora. E naturalmente è spietato, e anche lui, come tutti gli altri, convinto soltanto di un'idea che va sopra ogni altra idea, quindi è per così dire il pensiero superiore, quello dell'affermazione del Terzo Reich, quello dell'esaltazione del nazionalsocialismo, l'uomo nuovo, il ritorno alle origini, il mito della razza pura, superiore, il mito della superrazza ariana. Rimarrà pervicacemente convinto fino alla morte di queste sue farneticazioni, fino anche ai tristi, per lui drammatici e finanche tragici giorni di Norimberga. Non rinnega nulla, continuerà a enfatizzare l'odio razziale, l'esaltazione del Terzo Reich e soprattutto la superiorità rispetto a ogni altro individuo di Hitler. Con queste idee aberranti, abominevoli ed estremamente malefiche, affronterà la morte e salirà sul patibolo come tutti gli altri gerarchi condannati alla pena capitale.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.